Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori! Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro!
Sulle bandiere!
Buon pomeriggio e ben ritrovati, questa è la Perla Nera di Novara, siamo su Musica e Cultura. Io sono Sara.
E io sono Cristina.
Allora, oggi puntatona storica, e sì. Vi parleremo di tre personaggi particolari. Trattiamo una leggenda, la prima delle tre legata alla presenza di Porsenna a Roma, e quindi siamo praticamente nella guerra tra Romani ed Etruschi.
Certo.
E i personaggi di cui vi parleremo questo pomeriggio sono Orazio Coclite, dove appunto attua il fallimento della presa repentina della città di Roma, poi Caio Muzio Scevola, dove qua invece si attuerà la trattativa per la pace con Roma, mm-hmm. E poi un altro personaggio che è Clelia, dove nascerà la pace duratura.
Esatto.
E vedremo un po' poi i vari personaggi come evolveranno questa guerra romano-etrusca, insomma.
Assolutamente. Prima però, sa che diamo spazio subito alla musica.
Assolutamente.
E ci ascoltiamo Come to Life degli Altered Bridge e Buddies dei Drowning Pool.
We'll be right back.
truth can change. And love is song, what song? Realize we're one. And don't forget where to stay. There's nothing we should have to pay.
La perla nera di Novara. Allora, il primo personaggio di cui parleremo oggi è Orazio Coclite e questa è la sua leggenda. Cacciato da Roma, dove nel frattempo si instaura una repubblica, l'ultimo re Tarquinio il Superbo si rivolge tra gli altri al re di Chiusi, che è Porsenna, e chiede il suo aiuto contro i Romani. fa appello alla comune origine etrusca, ai pericoli impliciti nel mettere in discussione il potere legale, e Porsenna accetta di aiutarlo. Quindi marcia verso Roma con le sue truppe e con il suo esercito si accampa sul Gianicolo, che è uno dei colli di Roma, ricordiamolo. Per entrare in Roma era necessario attraversare il fiume Tevere sopra l'unico ponte che i romani avevano costruito, il ponte Sublicio. Gli uomini di Porsenna già stavano per attraversarlo quando tra le file romane si fece avanti un giovane, che era Orazio Coclite. Egli avanzò solo sul ponte e con incredibile sprezzo del pericolo tenne testa a tutti gli etruschi, impedendo loro il passaggio. Trattenuti dal senso dell'onore, due commilitoni restarono con lui. Si trattava di Spurio Larcio e Tito Erminio, entrambi nobili per nascita e per le imprese compiute. Fu con loro che egli sostenne per qualche tempo la prima pericolosissima ondata di Etruschi e le fasi più accese dello scontro. Nel frattempo i romani dietro di lui abbatterono il ponte con grandi colpi di scure. Quando rimase da abbattere soltanto una piccola parte del ponte, Orazio ordinò loro di mettersi in salvo, rimanendo a combattere da solo. Poco dopo si udì un frastuono di assi e di travi spezzate. Il ponte crollò, trascinando con sé Orazio ed alcuni soldati etruschi. Il romano era un buon nuotatore e riuscì a porsi in salvo, raggiungendo le rive di Roma liberata. Il popolo di Roma allora gli dimostrò la sua gratitudine dedicandogli una statua e donandogli un appezzamento di terreno pari a quanto ne poteva arare in un intero giorno. Accanto agli onori ufficiali ci furono anche attestati di gratitudine da parte dei privati cittadini, i quali, nonostante il periodo di grande carestia, donarono una razione dei loro viveri secondo le proprie possibilità. Però, e qui c'è un però, Porsenna non si ritirò e pose l'assedio alla città con la speranza che i romani si arrendessero per fame.
Eh già, perché se il ponte è crollato e io mi piaccio lì ad aspettare,
vediamo come fai
a un certo punto, o muori di fame o qualcosa
o
devi
muori
inventare.
Di fame, cioè o ti arrendi, esatto.
E quindi questa è la prima parte della
nostra leggenda.
Questa leggenda sulla guerra romano-etrusca. Mm-hmm. E direi che iniziamo bene, comunque già con un primo atto eroico subito.
Sì, infatti, che poi non si conclude col sacrificio dell'eroe, però, ma con la sua salvezza, però è un atto eroico.
Bene, bene. Allora io direi di fare un'altra breve pausa.
Sì.
Ci andiamo ad ascoltare Franz Ferdinand con Take Me Out e Joy Division con Nine Inch Nails. A tra poco.
A tra poco. Ben ritrovati sulla Perla Nera di Novara. Allora, Sara cara, la nostra storia però non è finita qui, perché adesso c'è da introdurre un altro personaggino interessante.
Esatto, allora la nostra storia va avanti così. Si narra che nel 508 a.C., durante l'assedio di Roma, quindi sempre da parte degli Etruschi, comandati da Porsenna, proprio mentre nella città cominciavano a scarseggiare i viveri, come abbiamo detto prima, prima il ponte l'ha buttato giù, quelli si sono piazzati lì ad aspettare, il cibo non arriva.
Sì.
Un giovane aristocratico romano, Muzio Cordoba, propose al Senato di uccidere il comandante etrusco. Quindi lui da solo avrebbe operato il blitz, è un po' difficile da comprendere, ma uno solo era di certo meno visibile di un drappello, quindi c'ha anche della logica. Non appena ottenne l'autorizzazione, uscì solo soletto, travestito da soldato etrusco, si infiltrò nelle linee nemiche e, armato di un pugnale, raggiunse l'accampamento di Porsenna, mentre lo scriba del re pagava gli stipendi ai soldati. La veste dello scriba era simile agli abbigliamenti del re, cosa non strana perché gli etruschi erano molto raffinati nelle vesti. Fatto sta che Muzio uccise il ministro al posto del re. Subito le guardie catturarono Muzio e lo condussero da Porsenna, quindi errore enorme. Non appena fu di fronte al re, Muzio disse così: lo splendido vestito del tuo scriba ha indotto in errore la mia mano destra, che io adesso punirò nel fuoco. Dopo aver detto tali parole, pose la mano destra in un braciere, dove ardeva il fuoco dei sacrifici, e senza nessun lamento sopportò le ferite dell'ustione. Porsenna rimase tanto impressionato dal gesto che decise di liberare il giovane. Muzio, allora rimasto lucido, pur essendosi carbonizzato una mano, disse: per ringraziarti della tua clemenza, voglio rivelarti che 300 giovani nobili romani hanno solennemente giurato di ucciderti. Il fato ha stabilito che io fossi il primo, e ora sono qui davanti a te perché ho fallito, ma prima o poi qualcuno degli altri 299 riuscirà nell'intento. Questa rivelazione era pure invenzione del giovane romano, non sappiamo se concertata in caso di fallimento o come lampo di genio improvviso, però questa falsa rivelazione spaventò Porsenna, pensando che se erano tutti valorosi come Muzio, la sua vita era davvero in pericolo, ma spaventò pure tutta l'aristocrazia etrusca, che riflette fosse molto più importante salvaguardare il futuro del re di Chiusi piuttosto che preoccuparsi del destino dei Tarquini. Sempre secondo la leggenda, così Porsenna prese la decisione di intavolare delle trattative di pace coi romani, colpito positivamente dal loro valore.
E mi viene da aggiungere, colpito negativamente dalla loro scarsa mira, perché cioè, perdi la nobiltà nel giro di una notte, così.
Esatto. Indubbiamente non possiamo decretare con assoluta sicurezza la verità di questo episodio, ma si può analizzare quale fosse l'atteggiamento del giovane romano nei confronti della patria. Quindi qua torna il concetto di pietas. La pietas era innanzitutto una sorta di divinità rappresentante il dovere nei confronti dello Stato, che tutti i cittadini di Roma accettavano di farsi carico con orgoglio e non si sottraevano dal venerarla in ogni momento. Nella Roma antica, saper soffrire e morire per la patria era il valore massimo che un uomo potesse avere, molto più dell'essere colto, filosofo, capace di creare opere architettoniche o di arte, insomma, di qualsiasi altra cosa. Questa tesi è avvalorata soprattutto dal fatto che nella storia romana è pieno di esempi che hanno messo da parte il loro particolare guicciardiano per la salvaguardia della comunità. Ne abbiamo anche parlato recentemente,
sì, è vero,
di vari esempi, e nessuno si è mai sottratto alla chiamata di abnegazione in questo senso. Le opere poi ci danno conferma che questi atti eroici non erano altro che la risposta ad un sistema di valori che vigeva a Roma. Livio, ad esempio, commenta il gesto dicendo: et facere et pati fortia Romanum est, cioè l'operare e il soffrire da forte e degno di un romano. E qui si chiude la seconda parte di questa nostra storia.
La parentesi numero 3, esatto. Con Muzio Scevola, che effettivamente rispecchia davvero i valori romani dell'epoca.
Assolutamente.
E che magari, valori a cui magari sarebbe anche Duopo, mi viene da pensare, che tornassero in auge anche adesso.
Forse in questo momento abbiamo veramente bisogno di sì. Un certo di... Allora, io penso che più che l'azione in sé, un po' di patriottismo, ecco, di amor di patria in questo momento ci sarebbe bisogno.
Ma tanto bisogno.
Perché poi è la conseguenza l'azione.
Sì.
Ma se non c'è amor di patria, l'azione, quindi... Quello scatto successivo
fatica ad arrivare.
Esatto,
è vero.
E quindi
è vero
speriamo che un po' di amor di patria rinasca,
magari anche ascoltando gesti di questo tipo.
È vero. Ci facciamo un'altra pausa?
Ma facciamoci un'altra pausa. Allora, vediamo cosa ascoltiamo per la pausa. You Really Got Me dei The Kinks e gli Offspring con Can't Repeat.
A tra poco.
Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
arrivati a Musica e Cultura della Perla Nera di Novara. Allora, abbiamo parlato delle prime due parti di questa leggenda durante la guerra tra i Romani e gli Etruschi. Adesso entriamo nella terza parte, raccontando un personaggio che secondo me di tutte e tre le storie è il mio preferito, lo devo ammettere. Sarà che sarà donna. Cristina, te la lascio raccontare a te però.
Va bene, così continuiamo la vecchia la buona tradizione che io parlo delle donne.
Esatto, esatto. Ma teniamoci sempre costanti.
Ah, vabbè, certo. Allora, dobbiamo fare una premessa. Che dopo aver tolto l'assedio alla città di Roma ed essersi ritirato dal presidio sul Gianicolo, Porsenna strappò ai Romani l'obbligo di consegnare a lui degli ostaggi. Come si usava a quei tempi, furono dati agli Etruschi delle fanciulle. Ovviamente tutte di estrazione aristocratica, perché un ostaggio plebeo non avrebbe avuto nessun valore. Tra queste vi era Clelia, che non volendo rimanere tra i nemici, convinse le sue compagne a tentare la fuga con lei. Quindi aristocratica e furba anche.
Meno male.
Era ormai l'alba, quando le nove fanciulle raggiunsero il Tevere. Avevano camminato tutta la notte. L'unico ponte sul Tevere, il Sublicio, era stato distrutto quando Orazio Coclite aveva affrontato da soli i soldati di Porsenna. Così, non ci resta che attraversare il fiume a nuoto, disse Clelia alle compagne. Avanti allora! E le nove ragazze si gettarono nell'acqua gelida, nuotando verso l'altra riva. Chi è là? Gridò dopo qualche momento una sentinella. Accorse un ufficiale e, preso una tromba, lanciò l'allarme. La sponda romana si riempì così di soldati. Pronti ad accogliere il nemico con le spade, si stupirono tutti quando si accorsero che si trattava invece di fanciulle. «Chi siete?» chiese l'ufficiale. «Siamo romane», rispose Clelia. «Eravamo prigioniere di Porsenna e siamo fuggite». Quando questa fuga fu riferita a Porsenna, in un primo momento mandò dei parlamentari a Roma per chiedere la restituzione degli ostaggi. Ma poi, preso dall'ammirazione, disse che quell'impresa era superiore a quella di Coclite e di Muzio. I Romani vollero quindi rispettare i patti e restituirono gli ostaggi al re Etrusco, il quale, colpito dalla fierezza della fanciulla, non solo la liberò, ma le fece scegliere altre 5 fanciulle da condurre con sé a Roma. Clelia scelse tra le più giovani e quella sera stessa le 6 fanciulle giunsero a Roma. Quindi fu ristabilita la pace e i Romani premiarono quest'atto di coraggio con una statua equestre che fu innalzata all'inizio della via sacra. Quindi anche questa donna sorprese a tal punto Porsenna che ebbe salva la vita in primis.
Sì.
Però a me piacerebbe sapere cosa ne pensavano quelle 3 che sono rimaste in mano agli Etruschi.
Vabbè, lei ha scelto tra le più giovani, quindi avrà detto una certa età.
Basta, bomba. Lasciamo le vecchie a Porsenna.
Vabbè.
Beh, però al di là degli scherzi, comunque anche questo è stato un atto estremamente coraggioso. Perché comunque, al di là del dover eludere la sorveglianza delle guardie etrusche, che sicuramente non è stato semplice.
No, infatti. Poi farsi a nuoto il Tevere, che sicuramente caldo non era, che provo a immaginare.
E che comunque non è che da una parte all'altra, il Tevere credo che anche allora fosse stato abbastanza ampio come bacino, quindi sì, che non fosse un torrente.
No.
Sai, il torrente lo superi a piedi.
Poi pensando anche ai calzari e come erano vestiti un tempo,
sì,
non avevano sicuramente la tutina da sub, quella che mantiene anche caldo il
no,
corpo.
Anzi.
Probabilmente avranno avuto qualche vestito leggero, magari sopra qualche pellicciotto, forse.
Forse, perché non è dato sapere la stagione in cui è avvenuta questa cosa, o comunque in ogni caso non... Cioè, parliamo comunque di abiti in lino, in cotone,
sì,
in lana magari, che
magari
oltretutto
lana,
se fossero stati in lana, si sarebbero impregnati notevolmente d'acqua, sarebbero stati pesantissimi questi vestiti.
Sì, sì, che comunque saranno stati pesanti e che si saranno riempiti. Comunque, atto di coraggio devo dire che è dovuto.
Certo.
Perché comunque partire così tornando verso la propria patria, perché io penso che il senso che ha avuto lei è stato quello di ok, mi hanno scelta per attuare una pace, ma perché? Perché io devo andare via dalla mia patria, dalla mia città, io sono romana.
E quindi a Roma ci voglio tornare, oltretutto sfidando anche l'eventuale fuoco amico nel momento in cui i soldati non li avessero riconosciute.
Esatto,
quindi
esatto.
Con il rischio di venire trafitta nel momento in cui raggiungo la riva, quindi il totale sprezzo del pericolo.
Torna all'amor patrio di nuovo.
Esatto.
In questo periodo stiamo affrontando tantissimi personaggi con l'amor patrio, proprio nel vero senso della parola.
Sì, uomini, donne, perché anche in storie di donne, esatto, stiamo affrontando questo tema.
Bello, bello. Allora, io direi di farci un'altra pausa musicale, giusto per ristabilire un po' la situazione.
Sì.
E, quindi ci andiamo a sentire L'ultima frontiera con Schiavo della Libertà e Looking for Love, Ready for War, dei Tuck Smith e The Restless Hearts. A tra poco.
Questo è il ballo degli ipocriti, dei vili, degli ignavi, delle pecore mediocri, dei moderni e nuovi schiavi. Schiavo del tuo look di Facebook e di Beautiful con Brooke, dell'America in TV, MTV, pay per view, di apparire, consumare desideri da esaudire, dei prodotti medicina, che la Bayer aspirina, fico farmaci extra strong, come palle da ping pong, un po' di qua, un po' di là, schiavo della libertà. Che illusioni, dell'eco della mattina, del petrolio alla benzina, della banca che stronzina e l'Europa pecorina, tre ci mette sul comò, ho lunato Putino, il Messia ci salverà, schiavo della libertà.
Ben ritrovati su Musica e Cultura dalla Perla Nera di Novara. Niente, abbiamo raccontato questa leggenda romano-etrusca e abbiamo visto appunto questo valore di amor patrio anche questa volta, però siamo ormai giunti a chiusura della nostra puntata.
Eh sì, siamo arrivati alla fine di questa ora insieme e speriamo che questi esempi di, appunto, di amor patrio, di cultura romana siano stati apprezzati dai nostri ascoltatori come li abbiamo tanto apprezzati noi. E, che dire, rinnoviamo l'appuntamento per questa settimana?
Assolutamente sì, perché con la Perla Nera ci ritroviamo di nuovo mercoledì sera, quindi domani sera, alle 21, dove protagonista in musica questa volta sarà Adriano Scianca.
Oh!
E invece con te, Cristina, non ci vediamo martedì, ma venerdì, no, sabato, scusate, sabato.
Sabato sera.
Sabato sera.
Per uno speciale di ben 2 ore su una festa tanto amata quanto odiata quanto
di tutte e di più, insomma.
Ah sì.
Quindi ci risentiamo con i nostri ascoltatori per Halloween.
Assolutamente, con uno speciale proprio su questa festa. Sabato sera alle 18.
Perciò ragazzi, rimanete sempre sintonizzati su Radio Bandiera Nera. Io
e Cristina
vi salutiamo e vi lasciamo con gli Z0 Alfa,
Il nome mio.
Il nome mio.